Leggiamo Luca 20, iniziamo questo nuovo capitolo da 1 a 19. Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui, dicendo: «Spiegaci con quale autorità fai queste cose, o chi è che ti ha dato questa autorità?» E Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Allora essi ragionavano insieme tra loro: «Se diciamo dal cielo, risponderà: perché non gli avete creduto? Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo si lapiderà, perché è convinto che Giovanni sia un profeta.» Risposero quindi di non saperlo. E Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose.» Poi prese a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, lo insultarono e lo mandarono via a mani vuote. Ne mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono via. Disse allora il padrone della vigna: che cosa devo fare? Manderò mio figlio, il prediletto, forse avranno rispetto per lui. Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento: costui è l'erede, uccidiamolo, e così l'eredità sarà nostra. Lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire i contadini e darà la vigna ad altri.» Udito questo, essi esclamarono: «Non sia mai!» Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse: «Che cosa significa dunque questa parola della Scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato.» In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero paura del popolo. Avevano capito che quella parabola l'aveva detta per loro. Mentre istruiva il popolo nel Tempio. Quindi Gesù continua, come era stato detto prima, ad insegnare nel Tempio. Gesù è il Maestro, nel vero senso della parola, e istruisce il popolo. Qui San Luca, per dire il popolo, usa un termine, il termine tecnico, normale, con il quale si intende il popolo di Dio, il popolo di Israele. Gesù quindi lo istruisce dove? Nel Tempio, nella casa del Padre, il luogo per eccellenza della parola di Dio. E annunciava il Vangelo. Per Vangelo non si intende come intendiamo noi il libro del Vangelo, ma nel senso etimologico, perché i libri, i Vangeli non erano, ovviamente, non erano ancora scritti. Quindi qui annunciava il Vangelo vuol dire annunciava la notizia buona. Qual era la notizia buona per gli ebrei? Come dice il profeta Isaia e come ha detto Gesù, citando proprio il profeta Isaia a Nazareth, diceva che quelle famose parole, lo Spirito del Signore è su di me per annunciare la buona notizia ai poveri. Qual è la notizia che i poveri ritengono buona? La notizia che dà gioia al popolo di Israele. La notizia che dà gioia è la notizia che annuncia che si stanno compiendo le sue attese. E le attese più forti del popolo di Israele è che giunga finalmente il Messia, il Liberatore, il Salvatore. Quindi annunciava il Vangelo significa che annunciava la venuta del Messia, il compiersi dell'amore di Dio per il suo popolo con questo fatto, la venuta di colui che il Padre ha promesso al popolo. Mentre Gesù stava dando questa gioia ai suoi ascoltatori, li aiutava a comprendere la sua missione, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Come abbiamo visto nel brano precedente, tutte e tre le categorie, quindi tutti i rappresentanti di tutti i gruppi di cui era formato il Sinedrio, e si rivolsero a lui dicendo: ecco, vengono proprio loro in persona. Vedremo che dopo, più avanti, manderanno degli altri. Ma qui cominciano essi stessi. Spiegaci con quale autorità fai queste cose. A che cosa si riferivano i capi? Quali cose? Può darsi che pensavano al fatto che aveva scacciato i venditori. Con quale autorità? Oppure al fatto che sta parlando al popolo, sta predicando. Con quale autorità predica? Visto che Gesù non veniva dalle loro scuole, non era stato formato da nessuno dei rabbi che essi conoscevano. O chi è che ti ha dato questa autorità? Chi ti ha mandato? Per Gesù sarebbe semplice rispondere, però percepisce che certamente non sono pronti o non sono disposti ad ascoltarlo e ad accogliere la sua risposta. Ma ugualmente Gesù, quando si tratta di parlare di sé e del rapporto col Padre, vuole che la gente, che i suoi ascoltatori, arrivino da soli a capirlo. Casomai fa dei gesti, dei segni, miracoli o altro, o racconta qualche parabola in modo che ci si arrivi da soli a comprenderlo, perché Gesù non vuole persone plagiate al suo seguito. E quindi per questo Gesù non dà quasi mai risposte dirette. E anche questa volta dice così: anch'io vi farò una domanda. Gesù usa il metodo che veniva usato abitualmente dai rabbini, che insegnavano facendo domande, In questo modo obbligavano i loro interlocutori ad essere non solo ascoltatori, ma davvero interlocutori, a pensare e a dire la propria. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Di Giovanni San Luca ha già parlato al capitolo 3, al versetto 16, dove raccontava appunto quello che faceva Giovanni e quello che diceva. Poi anche al capitolo 7, al versetto 30, San Luca, ecco, dice così: i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, da Giovanni, hanno reso vano per loro il disegno di Dio. Non si sono fatti battezzare da Giovanni, né i farisei né i dottori della legge. Vuol dire non li hanno creduto, non l'hanno preso sul serio. Hanno lasciato che vadano gli altri. Gesù sa di essere stato presentato da Giovanni e che la gente lo ascolta perché credeva a Giovanni. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Questi personaggi che stanno interrogando Gesù capiscono di essere in pericolo. Gesù sa che i capi non hanno preso sul serio il precursore e Gesù non vuol fare senza di lui. Se il Padre ha mandato anche Giovanni come suo precursore, è un gradino che non può essere saltato. Non si può arrivare direttamente a Gesù senza credere a colui che gli ha preparato la strada, senza camminare su quella strada che è stata preparata da Dio attraverso questo profeta. Quindi, prima di giudicare Gesù, per poter prendere posizione verso di lui, bisogna prendere posizione anche verso Giovanni. Essi ragionavano: se diciamo dal cielo, risponderà, e allora perché non gli avete creduto? Non è vero che credete che è venuto dal cielo, perché gli avreste creduto, l'avreste preso sul serio. Se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, una paura della gente che è lì presente, che ascolta. Quindi questi personaggi fanno questi ragionamenti, cioè non cercano di arrivare alla verità, non pensano a prendere posizione, ma pensano solo alle conseguenze di quel che dicono, pensano a salvare se stessi, a salvarsi fisicamente dal popolo e a salvarsi senza dare una risposta vera alla domanda che è stata fatta. Risposero di non saperlo. Risposero di non saperlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che si dichiarano essi stessi, con la loro bocca, con le loro parole, non competenti a giudicare Giovanni si dichiarano non capaci di discernere la missione di Giovanni. Se non sono capaci di discernere Giovanni e la sua missione, tantomeno saranno capaci di discernere Gesù. Se non sono capaci di discernere la missione di Giovanni perché non vogliono prendere posizione, tantomeno prenderanno una posizione seria davanti a Gesù. Essi vogliono solo portare avanti il loro disegno, che è già deciso. L'aveva detto alla fine del capitolo 19 San Luca, quando ha detto che volevano ucciderlo. E Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Non lo prenderebbero sul serio, non gli crederebbero, prenderebbero la sua risposta come una scusa per giustificare la propria decisione di ucciderlo. Poi prese a dire al popolo questa parabola. Dopo questa breve discussione con i capi, Gesù si rivolge di nuovo al popolo, naturalmente alla presenza ancora di questi capi. Gesù continua il suo insegnamento, questa volta racconta una parabola, e con questa parabola, Gesù illustra il momento che sta vivendo, quello che sta succedendo in quel momento lì, così il popolo può comprendere. Altrimenti il popolo può rimanere in qualche modo sconcertato, perché se i capi non li credono, sono i loro capi. Il popolo è tentato sempre di prendere per buono il giudizio dei capi, di seguirli. Gesù li vuole aiutare. Gesù vuole aiutare tutto il popolo a ragionare da sé, come avevo già detto una volta: giudicate voi stessi ciò che è buono, quando aveva detto che si può vedere il tempo, che tempo farà, dal movimento delle nuvole. Giudicate da voi stessi. Non occorre che guardiate quel che vi dicono gli altri, certe cose siete capaci voi di discernere. Quindi Gesù racconta la parabola per aiutare il popolo a vivere questo momento, a non essere scandalizzati, perché il popolo non sia distolto da lui, dall'atteggiamento dei capi. Questo atteggiamento lo hanno visto tutti, e quindi tutti sono a rischio. La parabola la inizia con una parola famosa, nota a tutti, capiscono tutti di che cosa vuol parlare Gesù. Un uomo piantò una vigna. Credo che ci sono poche parole così facili per la gente, facili da capire. Perché? Perché questa immagine della vigna e dell'uomo che pianta una vigna è un'immagine molto frequente nell'Antico Testamento. Isaia 5: canterò il mio diletto, canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi, e vi aveva piantato scelte viti. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un fino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. E poi più avanti, alcuni versetti dopo, ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. L'immagine della vigna è anche, la troviamo anche nel profeta Geremia, capitolo 12, al versetto 10. Molti pastori hanno devastato la mia vigna, hanno calpestato il mio campo, hanno fatto del mio campo prediletto un deserto desolato. E poi il Salmo 80, al versetto 8 o 9, hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno e affondato le sue radici, ha riempito la terra, eccetera. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? È chiara l'allusione al popolo di Israele. Quindi tutti capiscono che Gesù vuol parlare del popolo di Israele, dell'amore che Dio ha per questo popolo e delle sue attese da questo popolo, e attese deluse, perché quando si usa questa immagine della vigna si parla sempre della delusione di Dio, perché il popolo non ha osservato l'alleanza. Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Anche in questa parabola, come quella precedente, Gesù mette in campo questa lontananza, questa distanza, quindi una presenza non immediatamente percepibile. C'è ancora il padrone, l'uomo che ha piantato la vigna, è ancora lui il responsabile, però nessuno lo vede, nessuno lo sente. È una immagine che ci lascia appunto quest'idea che Gesù vuol passare della presenza di Dio, ma una presenza invisibile. La consegnò a dei contadini, quindi delle persone normali, e se ne andò. Persone che diventano uomini che diventano responsabili di questa vigna. Sono essi che devono farle fare i frutti. Assomiglia alla parabola delle monete d'oro, anche quelle dovevano fruttare. Qui non viene affidato del denaro, ma viene affidata la vigna, cioè il popolo. Quindi chi sono quelle persone a cui è affidato il popolo? È chiara l'allusione ai capi del popolo, i quali sono lì presenti, stanno ad ascoltare con molta attenzione. Al momento opportuno mandò un servo perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Un servo si presenta a questi altri servi. E poi ancora un secondo, e poi un terzo. L'Evangelista Luca racconta la parabola in modo che tutti e tre vengono trattati alla stessa maniera, vengono soltanto bastonati o feriti e mandati via a mani vuote. quando la stessa parabola viene raccontata da Matteo, qualcuno di questi servi viene anche ucciso. Capiscono tutti che Gesù sta parlando dei profeti, che sono stati mandati da Dio, che hanno visto che il popolo non era trattato da popolo di Dio, non era rispettato, non veniva aiutato a mantenere l'alleanza con lui, per cui i profeti dovevano sempre rimproverare perché l'alleanza veniva rotta, il popolo si rivolgeva ad altri dei. E questo perché i capi, che siano stati re o che siano stati altri personaggi che facevano da capi, invece che ubbidire a Dio, la facevano da padroni, facevano quel che volevano. Che cosa deve fare allora il padrone che è ancora lontano? Ecco, Gesù mette in bocca al padrone della vigna queste parole: che cosa devo fare? Manderò mio figlio, il prediletto. Il figlio ha l'autorità stessa del padrone. Lui, si vede, non può presentarsi, non può andare. Non è ancora il momento. Manderò il mio figlio. Da queste parole risulta chiaro che i figli di questo padrone sono uno solo, cioè un unigenito. E lo chiama anche qui nella parabola il prediletto. Quindi l'amato. Questa parola, il prediletto, ci aiuta a riandare al battesimo nel Giordano e sul Monte Tabor, quando la voce che veniva dal cielo ha usato questa parola per presentare Gesù al popolo o ai tre discepoli. Ed è una parola che è stata adoperata nel racconto di Abramo che sale sul monte col figlio Isacco per offrirlo in sacrificio. Il prediletto. Il prediletto che viene offerto a Dio, che viene presentato a Dio, consacrato a Lui con la morte. Quindi è una parabola questa che allude a quello che Gesù stava aspettando, alla sua morte, ma una morte come sacrificio, nella quale egli si sarebbe offerto. Forse avranno rispetto per lui. Raccontando questa parabola e arrivando a questo punto, Gesù sta anche rispondendo alla domanda che gli avevano fatto prima i capi. Con quale autorità fai queste cose? Chi è che ti ha dato questa autorità? Manderò mio figlio, il prediletto. Forse avranno rispetto per lui. Chi vuol capire, capisce. Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento. Anche questi contadini, invece che rivedere il proprio rapporto con il loro padrone, e quindi lasciarlo vedere questo rapporto nel modo con cui si accoglie, con cui accolgono il figlio, ragionano tra di sé. Fecero tra loro questo ragionamento, come poco prima i capi avevano fatto tra loro il ragionamento. se diciamo così, se diciamo colà. Anche questi fecero tra loro il ragionamento, costui le vede. Uccidiamo, così l'eredità sarà nostra. Se arriva il figlio vuol dire che il padre è già morto, pensano, quindi l'eredità sarà nostra, secondo il diritto di allora. Questi contadini non cercano la verità anche della propria condizione, noi siamo solo dei servi che dobbiamo rendere conto, no, vogliono farlo da padroni, cercano il proprio tornaconto. Uccidiamolo, è quello che avevano pensato i capi, l'avevano già deciso anche loro, uccidiamolo. Lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Cacciarlo fuori della vigna vuol dire scomunicarlo, fuori dal popolo. I capi avevano davvero pensato, e ci stavano pensando, di consegnarlo a Pilato, al governatore. Fuori della vigna, quindi, che siano altri a ucciderlo. Gesù l'aveva già predetto anche ai suoi discepoli, lo consegneranno ai pagani. Raccontando questa parabola, con queste parole annuncia che i capi, lì presenti, riusciranno nel loro intento. Riusciranno. Perché Gesù sa che essi riusciranno? Lo hanno già detto i profeti, anche il profeta Isaia, che aveva parlato del servo di Dio, che aveva parlato proprio in questi termini: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. E poi Gesù parla di lui, così nel capitolo 42, ma poi nel capitolo 53 dice con chiarezza che è stato messo a morte, trafitto. Il castigo si è abbattuto su di lui, fu sepolto, quindi dice con chiarezza. Gesù continua la parabola però facendo la domanda: che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Quello che gli uomini fanno verso Gesù non rimane senza conseguenze. Dio lo vede e non può lasciare che tutto vada così. Che cosa farà il padrone della vigna a costoro? Ecco che Gesù continua l'insegnamento che aveva dato piangendo sopra Gerusalemme. Verrà, farà morire i contadini, forse un'allusione alla distruzione della città. Se i contadini nella parabola rappresentano i capi del popolo e questi vengono fatti morire, vuol dire che la città subisce un grande castigo. E darà la vigna ad altri. Che cosa vuol dire darà la vigna ad altri? Può voler dire due cose: gli uomini che appartengono a questo popolo verranno consegnati ad altri popoli, diventeranno schiavi. Primo significato. Darà la vigna ad altri, può voler dire il regno di Dio, il vero popolo di Dio sarà messo in mano ad altre autorità. E allora può esserci un'allusione alla Chiesa. Gli apostoli saranno questi altri che saranno i capi del popolo di Dio, del regno di Dio. Darà la vigna ad altri. Udito questo, essi esclamarono: non sia mai. Cosa vuol dire questa esclamazione? Anzitutto vuol dire che hanno capito. Hanno capito tutti che Gesù parla del popolo, parla di loro con questa parabola e che annuncia qualcosa di grave. Non sia mai. Se il popolo viene consegnato ad altri, se i capi muoiono, non ci sono più, è proprio la fine. Allora egli fissò lo sguardo su di loro, vuole incontrarli proprio con gli occhi, perché prendano una decisione personale, prendano posizione verso di lui, non vadano via così senza, quelli che sono venuti a interrogarlo, non vadano via senza prendere posizione nei suoi riguardi in maniera chiara. E disse: che cosa significa dunque questa parola della scrittura? Ogni parola della scrittura non è stata scritta inutilmente. Questa parola che Gesù cita viene dal Salmo 118, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. I costruttori scartano, Dio fa le cose diversamente da loro. Vuol dire che i costruttori non fanno la volontà di Dio, non cercano la volontà di Dio. Difatti, anche qui, rifiutando Giovanni e il suo battesimo, non hanno cercato qual è la volontà di Dio, hanno cercato solo il proprio tornaconto. E lo hanno dimostrato poco prima. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. È una parola del Salmo, un'immagine, quasi una parabola, proprio per dire che Dio agisce diversamente dai capi. Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà, proprio come dice Isaia al capitolo 8, al versetto 14. Egli sarà lancio e pietra d'inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di Israele, lancio e trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. E colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. E qui c'è un'allusione a profeta Daniele, quando Daniele spiega il significato di quel sasso che il re Nabucodonosor ha visto in sogno, che è rotolato giù per la montagna e ha sfracellato la statua d'oro e d'argento e di ferro e di bronzo. Colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Quindi non si può ignorare questa pietra scartata dai costruttori. Non si può vivere facendo finta che non ci sia. Non si può vivere facendo finta che Gesù non sia venuto, perché se uno volesse continuare a vivere facendo finta che Gesù non c'è e non prende posizione verso di lui, come facevano i capi nei riguardi di Giovanni e stavano per fare nei riguardi di Gesù, non è possibile, non è possibile. O essi cadono sulla pietra, o la pietra cade su di loro, ma la sorte è sempre quella. Quindi bisogna fare i conti con colui che il Padre ha mandato, con quel figlio che è venuto a chiedere i diritti di Dio. Gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero paura del popolo. Avevano capito che quella parabola l'aveva detto per loro. Hanno capito in che posizione essi si trovano davanti a Dio. Gesù gliel'ha descritto in una maniera molto chiara, però essi si rifiutano di interrogarsi sulla volontà di Dio, perché vogliono rifiutarsi di obbedirgli. Sono ostinati nella ricerca del proprio interesse. E Gesù aveva detto: chi cerca di salvare la propria vita la perderà. Ecco, con questa parabola veniamo aiutati anche noi a metterci davanti a Gesù con serietà, cercando di comprendere la volontà di Dio per noi e per tutto il suo popolo. Sia lodato Gesù Cristo.